Durante questi esercizi leggeremo i capitoli da 18 a 21 di San Giovanni. La parola di Dio è sempre una grande ricchezza perché è piena di Spirito Santo, e quando noi facciamo penetrare nel nostro cuore, nella nostra mente, la parola di Dio, lo Spirito Santo riempie e trasforma la nostra vita. Perciò semplicemente leggiamo questa parola, poi io cercherò così di dire qualche cosa di ispirazione. Sappiamo che San Giovanni, scrivendo il Vangelo parecchi anni dopo gli avvenimenti che descrive, mette dentro nel suo racconto anche il frutto della sua riflessione, e li riflette, rivede gli avvenimenti della Pasqua alla luce dello Spirito Santo, li vede come l'opera più grande di Dio, più grande ancora della creazione, dentro nella creazione. Ecco, quindi cercheremo di penetrare un po' secondo quello che San Giovanni avrebbe voluto esprimere, ma forse ancora di più quello che lo Spirito Santo può dire a noi oggi, e che magari San Giovanni non pensava, ma qualcuna delle parole che lui adopera, o delle frasi o dei modi di dire, possono esserci di stimolo alla memoria o al cuore per intuire dei significati che lo Spirito Santo può suggerirci oggi, anche se non erano nelle intenzioni di San Giovanni. Leggiamo dal capitolo 18 i versetti da 1 a 11. Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel posto, perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi discepoli. Giuda dunque, preso un distaccamento di soldati e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei, si recò là con lanterne, torce e armi. Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli doveva accadere, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io». Vi era là con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Perché s'adempisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Marco. Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti la tua spada nel fodero. Non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato?» Detto questo, che cosa aveva detto Gesù? Aveva pregato, aveva fatto la sua preghiera al Padre, soprattutto la sua preghiera di offerta di se stesso per l'unità dei discepoli. Aveva detto al Padre la propria obbedienza. Detto questo, Gesù uscì. uscì con i suoi discepoli, andò di là del torrente Cedro, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Uscì, andò di là, entrò con. Sono tre parole che ci ricordano, riportano la nostra memoria a uno dei momenti più importanti della vita del popolo di Israele, quando il popolo uscì dall'Egitto, passò oltre il Mar Rosso, entrò nel deserto e poi nella terra promessa. Qui Gesù sta compiendo, in questa seconda e nuova Pasqua, sta compiendo nuovamente quel passaggio. Esce dal luogo dove si trovavano, esce dalla città degli uomini, passa oltre l'acqua, è un torrentello, il Cedron, ma comunque sempre l'acqua che ricorda quella del Mar Rosso, passa oltre, e questo indica questa separazione dalla città degli uomini, separazione dal mondo, entra nel giardino, e il giardino è sempre un luogo di vita, un luogo di gioia, proprio come la terra promessa, o come il deserto, che pur essendo il luogo di morte, ma è stato trasformato da Dio in luogo dove nasce il nuovo popolo. Perché il popolo di Israele, quello che è entrato nella terra promessa, è nato tutto nel deserto. Di quelli usciti dall'Egitto non è entrato nessuno nella terra promessa. Quindi, ecco, questo giardino in cui Gesù entra ci ricorda proprio questo luogo di vita, di promessa di Dio, di benessere, che è la terra promessa. Là entrò. Gesù è uscito, uscì con i suoi discepoli. Entrò con i suoi discepoli. Gesù non è più solo. Esce dalla città degli uomini con i suoi. Entra nel luogo della vita e della pace con i suoi discepoli. Egli è ormai un'unità con i suoi. E quello che fa lo fa sempre con loro. Questi tre verbi sono importanti per chi segue Gesù. Uscì, andò al di là, entrò. Sono tre parole importanti per chi si mette a seguire Gesù. Chi segue Gesù deve fa questo primo passo di uscire. Uscire dal luogo dove si trova. Può essere il luogo interiore, uscire dagli affetti in cui si trova immerso, uscire dalle occupazioni forse anche, uscire da uno stile di vita, andare oltre, scavalcare un fossato, scavalcare un qualcosa che poi lascia tutto il resto alle spalle. E c'è la novità. C'è una nuova terra, si può dire, un nuovo ambiente. E questo porta a entrare nel giardino, nel luogo della vita. Chi segue Gesù opera sempre questo cammino. Si trova a realizzare questi tre verbi. Uscì, andò al di là, entrò. Anche Giuda, il traditore, qui il verbo traditore non ha il significato negativo, o così, come si può dire, malizioso, brutto, che ha nel nostro linguaggio, è colui che lo consegnava. In questo senso vuol dire traditore, dal latino, tradere, colui che lo consegna, non ha un senso di accusa, di condanna, la parola usata nel Vangelo, colui che lo consegna, conosceva quel posto, perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi discepoli. Ci fermiamo su due parole. Giuda conosceva il luogo, il posto dove Gesù sarebbe andato, dove Gesù andava. Giuda conosce il posto e dobbiamo dire Giuda non conosce Gesù. Questa parola conosceva ci fa proprio vedere che la conoscenza di Giuda non è la vera conoscenza della persona. Lui conosce se stesso, conosce i propri interessi, ha dei desideri, quindi non gli interessano le persone. Giuda non ama Gesù, non gli dona la vita, non gli dona obbedienza, non lo conosce, anche se conosce i posti, anche se sa dove lui sarebbe andato. Ecco, questa parola ci fa riflettere un po' sul conoscere il posto, ma non conoscere Gesù. E questo può farci pensare al fatto che anche noi conosciamo tante cose, sappiamo tante regole, per esempio, di vita cristiana, ma ancora questo non è conoscere Gesù. Conoscere Gesù è un amore interno che ci porta a non giudicare mai nessuno, a stare in obbedienza a Lui, a essere attenti ai fratelli. Conoscere Gesù è tutta un'altra cosa che conoscere il posto dove Lui si trova. Perché spesso Gesù si ritirava con i Suoi discepoli? Ecco l'altra parola su cui vorremmo fermare l'attenzione, quel spesso. Gesù spesso porta i discepoli fuori dalla città. Gesù spesso porta i discepoli a stare in solitudine. Spesso. Questa parola non dovrebbe sfuggirci o passare in secondo ordine. Spesso i discepoli di Gesù si trovano con Lui, tra di loro, ma lontano dagli altri. Gesù vuol formare veramente un popolo suo, che abbia, che porti in sé e che viva uno spirito diverso dallo spirito della città, dallo spirito umano, dallo spirito che hanno normalmente gli uomini. Quindi li separa spesso, proprio perché possano crearsi o ricevere delle abitudini diverse, dei modi di ragionare diversi, delle attenzioni diverse, spesso. E Gesù va proprio là dove spesso andava, e egli sa che Giuda conosce quel posto. Quindi Gesù non fugge, ma continua le sue abitudini. Giuda dunque, preso un distaccamento di soldati e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti dei farisei. Due tipi di forze ad opera. Giuda, i soldati, che sono le persone pagate da Pilato, dal potere civile, e le guardie fornite dai sommi sacerdoti dei farisei, altre persone pagate dal potere religioso, comunque dal potere, da coloro che in qualche modo vogliono dominare, comandare. Sia gli uni che gli altri sono al servizio dello stesso spirito, lo spirito che vuole comandare le persone, che non vuole ascoltare Dio, che non si mette all'ascolto di Dio, anche se hanno questo titolo, come sono i sacerdoti e i farisei. Giuda adopera un metodo violento, si serve del potere, o si mette a servizio del potere. Solo che qui Giuda impersonifica Satana, perché è scritto nel Vangelo che quando Giuda ha ricevuto il boccone da Gesù durante la cena, Satana entrò in lui. Quindi qui dire Giuda o dire Satana è la stessa cosa, più o meno. Satana si serve del potere. Satana si serve di persone pagate da coloro che comandano, che vogliono comandare sugli altri e non servire. Si recò là con lanterne, torce e armi. Lanterne, torce. È la luce che vorrebbe disperdere le tenebre. La luce dell'uomo che si mette contro la luce di Dio. La luce dell'uomo che va a cercare la luce di Dio per spegnerla. Lanterne, torce e armi. Questa parola armi indica il motivo per cui si adoperano le lanterne e le torce. Il maligno vuole imitare la luce. Anche lui nella notte va con la sua luce, ma sempre con questo spirito di menzogna. La luce l'adopera per far violenza, l'adopera per uccidere, non per dare la vita. Persone e cose sono schiave del maligno, soldati, guardie, lanterne, torce, armi, tutto al servizio del maligno, il quale è come un condottiero che guida i popoli. È un popolo qui che va verso quel giardino. È la violenza che si mette contro l'amore, che vuole spegnere l'amore. Questi credono di essere loro importanti, di essere i protagonisti di quello che stanno facendo. Ma invece Gesù non si lascia conquistare. Gesù non si lascia prendere, ma egli stesso va incontro, è lui il protagonista, è lui che possiede la propria vita e la offre da se stesso. Gesù, allora, conoscendo tutto quello che gli doveva accadere, si fece innanzi e disse loro. Gesù conosce la volontà del Padre, conosce tutto quello che gli doveva accadere, l'aveva già preannunciato ai discepoli, conosce la volontà di Dio, e la volontà di Dio è che lui viva l'amore dentro una situazione di violenza, di odio, di morte. E allora lui stesso accetta questa volontà di Dio, la ama questa volontà di Dio, anche se è una volontà, anche se è un modo di vivere adesso che lo fa soffrire, che lo farà soffrire. Ama questa volontà del Padre. Gesù conosce la volontà di Dio e conosce anche l'odio del mondo, perché tutto quello che gli deve accadere è provocato dall'odio del mondo, dall'odio dei suoi nemici. Gesù conosce, si fece innanzi. Nel testo greco si potrebbe tradurre, o è detto semplicemente uscì. Hanno tradotto così, si fece innanzi, ma sarebbe più adatto dire semplicemente uscì. Gesù esce dal giardino. Non permette che il maligno, con i suoi strumenti, entri nel giardino, che è il luogo della vita. Gesù esce, va incontro, come il pastore che vuol difendere il gregge dal lupo, esce dall'ovile per incontrarsi col lupo. Così Gesù uscì, si fa protagonista, non aspetta che vengano, ma va lui incontro, non subisce la volontà di Dio e l'odio del mondo, ma avendolo accettato si fa avanti lui. È lui il protagonista, è lui la persona più importante. Gli altri sono solo dei servi, sono servi del maligno, ma servi anche, in modo misterioso, della volontà di Dio. Quindi egli si offre volontariamente, uscì, non si nasconde come si era nascosto Adamo, ma si rivela. E disse loro: chi cercate? Gesù aveva già fatto questa domanda una volta, all'inizio del suo ministero pubblico, dopo il battesimo nel Giordano. Due dei discepoli di Giovanni gli vanno dietro e lui si volta e chiede: chi cercate? E adesso Gesù fa la stessa domanda: chi cercate? Solo che allora chi lo cercava perché desiderava entrare nei progetti di Dio. Adesso chi lo cerca è chi vuol cancellare i progetti di Dio. Lo stanno cercando i suoi nemici. Gesù non lascia che essi, i suoi nemici, parlino per primi. Gesù non risponde, ma interroga, perché non vuole aiutare a fare il male se attendesse solo di rispondere, ma è lui che interroga, è lui che ha in mano la situazione, è lui che si offre. Chi c'è stato? Gli risposero: Gesù, il Nazareno. E si cercano l'uomo, conoscono un uomo che ritengono essere pericoloso, Gesù il Nazareno. Disse loro Gesù: io sono. La risposta di Gesù non è semplicemente una identificazione, come dire sono io invece di un altro, ma è una rivelazione. Io sono. Io sono nel nome di Dio. Io sono colui che è. Ricordate la parola di Dio a Mosè. Ebbene, Gesù dà questa rivelazione. Non è una parola per identificarlo, ma è una parola per rivelarsi, e noi lo vediamo dalla conseguenza. Tramazzano tutti a terra, cadono a terra, come i discepoli sul Tabor quando vedono la gloria di Gesù, quando sentono le parole del Padre. Perché non si può vedere Dio e restare in vita. Questa è una teofania, si direbbe, una manifestazione di Dio. Io sono. Gesù non è un uomo, semplicemente. Gesù è Dio. Essi cercano l'uomo per rendere omaggio a Dio, credono. Cercano l'uomo con la violenza, credendo di render culto a Dio. e invece si incontrano con Dio stesso. Quindi esse stanno facendo violenza contro Dio, viceversa di quel che credono, che ritengono. Io sono. Indietreggiarono e caddero a terra. Ed è sottolineato, vi era là con loro anche Giuda, il traditore, il consegnatore. Anche lui ha avuto questa nuova rivelazione di Dio, un nuovo atto di amore per lui. Domandò loro di nuovo, chi cercate? Due volte Gesù fa la domanda. Dopo una manifestazione chiara di Dio, della sua vita divina, ripete la domanda. È un atto d'amore di Gesù. Così essi possono avere il tempo di prendere una decisione, anche se sono servi del potere e hanno da ubbidire, essi potrebbero a questo punto cambiare la loro decisione interiore, di non servire più quel potere che stanno servendo, ma di cedere alla manifestazione di Dio, come le guardie avevano già fatto una volta quando si erano presentate ad arrestare Gesù su piazzale del Tempio, sono tornati indietro dicendo ma non abbiamo mai sentito nessuno parlare come lui, e si sono presi la sgridata dai sommi sacerdoti. Essi sono anch'essi uomini, hanno anch'essi un cuore, una volontà, una capacità di decisione, non sono soltanto dei servi, degli schiavi. Gesù li tratta con amore, dà loro questa possibilità con la seconda domanda, la possibilità di decidere personalmente. Risposero Gesù il Nazareno. Nel loro cuore non è cambiato nulla. Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Gesù resta solo. Lui è l'unico che compie la volontà del Padre, l'unico salvatore dell'umanità. Quindi accanto a lui non deve rimanere nessun altro, perché l'unicità della salvezza che viene da lui non deve essere confusa. I discepoli non sono ancora associati all'offerta volontaria di Gesù, non hanno ancora ricevuto in pienezza il suo spirito. Non devono essere costretti. Quando lo faranno volontariamente, potranno anch'essi offrire la vita, ma adesso non possono essere costretti dal maligno a offrire la vita. Quindi Gesù chiede, o dà l'ordine, quelli se ne vadano. Così anche la dispersione dei discepoli non è subita da Gesù, ma è voluta da lui. Che essi se ne vadano e che non vengano coinvolti da lui è sua volontà. Quindi anche l'abbandono dei discepoli, cioè il fatto che i discepoli abbandonano Gesù, non è subito da Gesù, ma è accettato e voluto da lui. E gli sa che anche questo è volontà di Dio, perché si adempisse la parola che gli aveva detto, non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Quelli che sono lì con lui non saranno implicati nella violenza e nell'odio, non sarebbero forse stati capaci loro di amare come lui fino alla fine, perché in essi non c'era ancora lo Spirito Santo, lo aveva detto lui. E quindi sarebbero in qualche modo stati vinti dal maligno. È meglio che fuggano, almeno il maligno non entra nel loro cuore con la sua violenza e col suo odio. Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. E Giuda? Giuda ha dimostrato di non essere stato consegnato a Gesù dal Padre. Giuda era di un altro spirito. In Giuda c'era uno spirito egocentrico, di amor proprio. Lui in Gesù cercava gloria, la gloria degli uomini. Era di un altro spirito. Non era stato consegnato dal Padre a Gesù. Per cui può dire che si adempie la parola: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una re, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Pietro usa i metodi del mondo. Vuole difendere Gesù, ma lo vuol difendere coi metodi violenti, proprio come era suo stile. Già un'altra volta Pietro aveva usato i pensieri del mondo per difendere Gesù, secondo lui. Ma in questo modo che cosa fa Pietro? In questo modo Pietro rifiuta il metodo di Gesù, rifiuta il modo di fare di Gesù e si mette dalla parte del mondo, diventa in qualche modo nemico di Gesù, mentre lo vuol difendere, perché si mette in uno spirito che è lo spirito del mondo. E Pietro qui non chiede niente a nessuno, si fa lui il protagonista, non sta in ubbidienza, non ubbidisce, rifiuta la croce. Quindi, credendo di essere dalla parte di Gesù, in pratica si mette contro di lui, contro il suo spirito, contro la sua accettazione della volontà del Padre. Colpì il servo del sommo sacerdote. Ora, il servo del sommo sacerdote non è un servo qualunque, è il servo del sommo sacerdote, il luogotenente, e rappresenta il sommo sacerdote in questo momento, perché è mandato da lui, è quello che ha la fiducia del sommo sacerdote. Quindi Pietro colpisce proprio l'autorità religiosa nella sua espressione più alta. E questo servo si chiama Malco, e non lo dice per nulla Giovanni. Malco significa re. Quindi, colpendo questa persona, Pietro colpisce, così, così simbolicamente, colpisce l'autorità religiosa e l'autorità politica. Il re è il sommo sacerdote. E l'Italia, il lobo dell'orecchio destro, si è detto l'orecchio, tanto per dire, ma in linguaggio tecnico sarebbe semplicemente il lobo dell'orecchio. E questo ha anche un significato, perché il lobo dell'orecchio destro è una delle parti del corpo del sacerdote che vengono toccati col sangue del sacrificio quando viene consacrato il sacerdote. Quindi tagliargli il lobo al servo del sommo sacerdote è come tagliargli la sua qualifica, dire non sei più il sommo sacerdote. Così in questo momento potremmo dire che il sommo sacerdozio dell'Antico Testamento è terminato, perché Gesù è il nuovo, vero sommo sacerdote che offre se stesso al Padre. Gesù si è offerto al Padre. Questo gesto di Pietro, senza che Pietro si immagini nulla, ma arriva ad avere questo significato. In questo momento il sommo sacerdote è vero, gradito a Dio, è Gesù, che è uscito spontaneamente, che ha offerto se stesso. Il sommo sacerdozio dell'antica alleanza è terminato con quell'orecchio tagliato. Allora Gesù disse a Pietro: rimetti la tua spada nel fodero. Gesù non grida a Pietro, però gli comanda: rimetti la tua spada nel fodero. Perché l'uomo non deve adoperare la violenza. Questa è sempre strumento del maligno. L'uomo non deve difendersi e l'uomo non deve difendere, perché l'uomo che difende, che cosa fa? Colpisce un altro uomo. Quindi l'uomo per difendere un uomo colpisce un altro uomo, quindi non difende nessuno. Se colpisce un altro uomo non colpisce il maligno, non difende gli uomini dal maligno. Colui che fa la volontà di Dio si difende, e colui che fa la volontà di Dio difende gli altri, non colui che si mette contro, non colui che accusa un altro. Costui non difende dal maligno, non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato? Ci sono in questa frase alcune parole importanti. Non devo, devo. Gesù deve. È venuto al mondo per questo. Se non fa questo, Gesù non è più lui, non è più Gesù. Devo. Ma in questo devo non c'è dentro costrizione. C'è dentro anche tutta la sua partecipazione, la sua volontà, il suo amore. Perché quando Gesù deve far qualcosa, lo fa con tutto l'amore, con tutta la gioia, anche se non è momento gioioso. Già quando è andato da Zaccheo ha detto: devo fermarmi a casa tua, ma non era una costrizione per lui. Era la volontà di Dio, accettata, amata, accolta, fatta propria. Così Gesù: devo bere il calice, bere il calice. Un'altra parola importante. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta, dice in un altro Vangelo. Passi da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà. Quindi bere il calice vuol dire entrare in pieno nei disegni di Dio. Il calice che il Padre mi ha dato non è un calice che lui si è scelto, o non è un calice presentatovi dal maligno, che il Padre mi ha dato. Gesù è sempre in riferimento al Padre. Anche in questo momento il maligno così non domina il suo cuore, perché Gesù accetta tutto quello che sta per avvenire come dono del Padre. Lui vive tutti questi avvenimenti, li vive in rapporto al Padre, obbedienza a Lui, amore al Padre. Prende dal Padre la volontà anche tramite questi strumenti che sono in mano del maligno. Però nel cuore di Gesù non è il maligno che vince, è il Padre che regna, lui ubbidisce al Padre. Non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato. Durante il tempo di silenzio che avrete, semplicemente rileggete questo brano, fermatevi su qualcuna delle parole, ripetetela, così in modo questa parola lascia nel vostro cuore, nella vostra mente, lascia Spirito Santo, lo Spirito di Gesù.